Buonasera, buonasera, un saluto, questo è Il Giusto Clima, ogni mercoledì sera alle 20:31, questa sera in onda fino alle 21:30 per parlarvi di clima, ambiente, risorse, insomma oggi parleremo in particolare di un grande evento, non so se possiamo chiamarlo così, che è in corso in questo periodo. Prima però i nostri contatti, clima@radiopopolare.it per le vostre mail. Le mail dello studio invece 331-6214013 per sms e telegram, diretta @popolarenetwork.it per le vostre mail. In redazione Gianluca Ruggeri, Lorenzo Tecleme, in studio Elena Mordiglia e Marianna Usuelli. Ciao Marianna.
Ciao Elena, ciao a tutte e tutti.
Ciao, 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 bentornata anche te. Allora, di che cosa parleremo questa sera? L'ho detto, c'è un tema abbastanza predominante.
Non ho dato i contatti di nostra.
Oh là, e non sia mai.
Oggi abbiamo mangiato prima e siamo un po'...
E siamo un po' così.
Un po' spaesate.
Sì. Dai, dilli.
Allora, i contatti di nostra sono info@nostra.it e il numero verde 800-593-266. Ecco. È ovviamente attivo, come sempre, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16.
E non dite che non ve l'avevamo detto, avete i contatti di E Nostra con cui appunto facciamo questa trasmissione. Allora diciamo anche che se voi passate E Nostra e dite che siete ascoltatrici, ascoltatori della radio, avete uno sconto in bolletta e in più si abbassa anche il costo dell'energia che usiamo qui in radio, che come potete immaginarvi non è poca. E allora veniamo adesso però veramente al sunto di oggi, di che cosa parleremo?
Allora, vabbè, ovviamente parleremo della COP30. E lo faremo direttamente sia nella rassegna stampa ovviamente, ma anche direttamente da Belem con Sara Sessa di Fridays for Future Italia. E poi parleremo del Green Deal nelle note del prof e delle assicurazioni ai tempi della crisi climatica con Pietro Negri.
E allora diamo il bentornato ai nostri microfoni per la rassegna stampa settimanale al nostro Lorenzo Tecleme. Ciao Lorenzo.
Ciao, eccovi, vi vedo molto spesate dopo questo pranzo. Quanto vino avete bevuto?
Ma come? No, no, senza, cioè alcol free, è proprio il cibo che ci inebria.
Sì, sì, ma poi ognuno a casa sua, quindi io non so cosa ha preso Marianna, lei non sa che cosa ho preso io. Ma vabbè, questo ci interessa poco. Allora Lorenzo, rassegna stampa, da quale prossime due settimane c'è un tema in particolare di cui parleremo, che è questa COP30, di cui anche abbiamo già parlato qui ai microfoni di Radio Popolare, però dici un po' che cos'è che dobbiamo aspettarci.
Sì, il pubblico ci perdonerà se saremo monotematici, però c'è una ragione se lo saremo. Le COP, lo dico per chi fra i nostri ascoltatori non è così familiare, sono questi grandi incontri in cui il mondo si siede attorno ad un tavolo e decide come rispondere alla crisi climatica e idealmente sono la cosa più simile a quello che ci servirebbe davvero per fermare il riscaldamento globale. Ora, da qui a dire che funzionano, come dire, ecco, funzionano fino a un certo punto, ma vale comunque la pena seguirle. Parto proprio dalle basi, giuro che se già sapete tutto sarò rapidissimo, vi rubo un minuto. COP sta per conferenza delle parti, e qua conferenza vuol dire negoziato e parti vuol dire stati. Tutti i governi del pianeta si incontrano una volta all'anno in una nazione diversa e una delle particolarità di questi negoziati, come dire, made in Nazioni Unite, è che oltre al ristretto circolo dei diplomatici e dei ministri, partecipano in realtà decine di migliaia di persone, tra attivisti, scienziati, giornalisti e anche lobbisti, parecchi, sia dentro gli edifici della COP stessa, sia quando è possibile fuori, nelle piazze. Questi incontri si svolgono dal 1995 all'interno di un accordo che si chiama Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sul contrasto ai cambiamenti climatici, o UNFCCC, in inglese nel suo acronimo, e quest'anno siamo appunto alla 30ª edizione, COP30.
Che bel bigino, è ottimo, davvero. No? Davvero utile. Comunque ogni anno le COP si svolgono in un paese diverso, come dicevi quest'anno tocca al Brasile che ha deciso di ospitare l'evento a Belém. Nello stato di Pará in Amazzonia, e oltre alla location si prende anche la presidenza. E come ci arriviamo a questa COP e cosa dobbiamo aspettarci, Lorenzo?
Allora, innanzitutto c'è un elemento simbolico molto forte. Questa COP cade a 10 anni esatti dall'accordo di Parigi, cioè dalla più importante intesa globale sul contrasto alla crisi climatica, che venne scritta poi firmata nel 2015 ad un altro summit di questo tipo, la COP21, appunto, la COP21 di Parigi. È un compleanno, come dire, in chiaroscuro. Da un lato, c'è un dato che leggevo proprio l'altro giorno e che è interessante. Se nel decennio prima di Parigi le emissioni globali erano aumentate del 18%, nel decennio dopo Parigi, quindi questo, quello che si è appena concluso, sono aumentate del 2% circa. Ora, non è tutto merito dell'accordo, però insomma, qualche effetto si vede. Non è vero che non servono a niente. Dall'altro, però, e qua sta lo scuro del chiaroscuro, a quest'ora dovremmo starle riducendo le emissioni e loro invece continuano ad aumentare, anche se meno di prima. A Parigi si sarebbe deciso che si sarebbe tenuto il pianeta al di sotto di più 2 gradi centigradi rispetto all'era preindustriale e possibilmente al di sotto di più 1,5 gradi centigradi, quanto vi abbiamo fatto alla testa così con sti numeri. E come ci ha detto, tra l'altro, l'altra settimana il professor Jim Skea, questo secondo obiettivo, quello degli 1,5, il più ambizioso e quindi il più prudente, è sostanzialmente già dato per perso.
Sì, non aiuta che siamo nel mezzo di un'ondata reazionaria anche sul clima, come abbiamo detto già tante volte. Gli Stati Uniti si sono ritirati dall'accordo di Parigi per volere di Trump e a questa COP per la prima volta non partecipano proprio. Anche l'Unione Europea, che pure partecipa e continua ad avere piani molto più ambiziosi di altri paesi, sta facendo molte marce indietro. Investe molto sul fossile e, come abbiamo raccontato, sembra più attenta al riarmo che alla transizione. Sul primo emettitore mondiale in termini assoluti, cioè la Cina, abbiamo già raccontato che la tendenza invece è un po' opposta. Per la prima volta Pechino sembra aver raggiunto il picco delle sue emissioni e per la prima volta si impegna a ridurle. Ma appunto rimangono le contraddizioni che sappiamo e mentre installano un sacco di rinnovabili, installano anche un sacco di carbone.
Esatto, e qua vale la pena, tra l'altro, prendere un minutino per raccontare del padrone di casa, del Brasile, di Lula Ignacio da Silva, che è un po' meno progressista di quello che potrebbe suonare a noi. Loro, col governo Lula, i brasiliani avevano fatto grandi passi avanti contro la deforestazione, che invece il precedente presidente di estrema destra, Bolsonaro, promuoveva apertamente, però ora, anche come effetto secondario di dazi, un giorno l'approfondiamo qua questa cosa, stanno tornando indietro, stanno tornando a deforestare. E soprattutto, mentre organizzava la COP, Lula ha pensato bene anche di chiedere l'adesione del Brasile all'OPEC Plus, che è il cartello dei produttori di petrolio. E guardate, il mix energetico del Brasile è anche più decente di quello di molti altri, perché hanno molto idroelettrico, che è una risorsa pulita, però insomma la direzione non è proprio che ci dà la sensazione che Lula e il Brasile stiano facendo chissà che grande scommessa sul clima.
Quindi torniamo alla domanda di prima, quindi che cosa accadrà?
Ovviamente la risposta vera non ce l'abbiamo ancora, per questo è interessante seguire la COP. Possiamo fare qualche previsione. Molto probabilmente si litigherà sui soldi. Alla scorsa edizione, la COP29 di Baku, i paesi cosiddetti in via di sviluppo, quindi America Latina, Africa, un bel pezzo di Asia, avevano tentato e perso un braccio di ferro per avere più fondi, sia sulla transizione, sia sulle cosiddette perdite e danni, cioè un sistema di risarcimenti per le catastrofi climatiche. Quest'anno, appunto, con l'aiuto del Grande Fratello Cina e approfittando dell'assenza degli Stati Uniti, che hanno sempre fatto ostruzionismo, probabilmente riproveranno ad avere un po' di soldi in più. E poi c'è l'adattamento. Proprio settimana scorsa parlavamo qua di adattamento. E l'adattamento è importantissimo. Il Brasile, ad esempio, vorrebbe parlarne molto. Adattarsi, lo ricordiamo, significa prepararsi alle conseguenze ormai inevitabili della crisi climatica, la siccità, le alluvioni, è fondamentale. Però occhio, è anche un tema scivoloso, perché c'è chi lo promuove con lo scopo di non parlare di mitigazione dell'altra metà della transizione, cioè non parlare di smettere di emettere. Parliamo solo di come rimediare i danni dei combustibili fossili, ma non ad abbandonare i combustibili fossili. Poi c'è Donald Trump, che, come dire, a questa COP Donald Trump è un tema in sé. La domanda è: i paesi che sono rimasti dentro l'accordo di Parigi, cioè fortunatamente tutti, nessuno l'ha seguito per ora, che fanno? Gli rispondono a muso duro o cercano di tenerselo buono per paura di dazi e di ripercussioni? Infine, un'ultima nota, non è il tema più centrale, ma ci riguarda, va segnalata un'insolita alleanza tra Lula e, indovinate un po', la nostra Giorgia Meloni. E l'alleanza nasce sul fatto che entrambi piacciono un sacco i biocarburanti. Al Brasile piacciono perché li produce, e a noi piacciono perché speriamo che siano il trucco, l'escamotage per non elettrificare e continuare a vendere quelle poche Panda col motore a combustione che ancora costruiamo qua in Italia. Se ci seguite lo sapete, usare in questo modo i biocarburanti rischia di fare più danni che altro, e tra l'altro manco a livello di soldi e occupazione sta funzionando granché.
Ecco, c'è un'altra cosa che si dice di questa COP. Torna alla società civile.
Esatto, e questa è l'altra cosa interessantissima. Con tutti i limiti che pure ha un paese come il Brasile, torna la possibilità di protestare fuori dai cancelli delle COP, dopo anni in cui le altre COP erano in paesi come Egitto, Emirati Arabi Uniti, Azerbaigian, dove diciamo non è salubre andare in piazza con un cartellone. Ci si aspetta un grande protagonismo dei movimenti ecologisti latinoamericani e dei rappresentanti dei popoli indigeni, ricordiamoci, siamo in piena Amazzonia, a Belém. Ed è, devo dire, aggiungo una nota personale, un bel esercizio, credo, per noi, perché a volte finiamo col pensare, anche istintivamente, che di clima ambiente si parla solo qua, si parla solo in posti, diciamo, bianchi e mediamente ricchi. Ma proprio l'America Latina dimostra che non è così, è uno dei posti al mondo con più movimenti ecologisti, in molti paesi fortissimi, in Cile, in Messico, ed è anche, tristemente, uno dei posti, il posto, con più ecologisti assassinati. Sono nel 2023 193 ecologisti assassinati in America Latina, 79 solo in Colombia, sono numeri terrificanti. E proprio oggi, di fronte alla sede della COP, un gruppo di attivisti messicani ha fatto un sit-in esattamente su questo tema, molto impressionante, molto d'impatto. Si sono sdraiati e coperti con dei lenzuoli bianchi, come dei cadaveri, come dire, smettete di ammazzarci. Detto ciò, non vi anticipo troppo sul tema degli attivisti alla COP, perché, come dicevi tu, Marianna, abbiamo un'intervista pronta direttamente da Belém.
E tra poco, tra l'altro, tu sei in partenza per Belém, o sbaglio?
Assolutamente sì, mi aspettano un sacco di ore di volo, vado con gli amici di valori.it, la mia impronta carbonica schizza alle stelle, ma insomma, fra un po' andiamo a Belém.
Avremo la fortuna di sentirti anche da lì, allora. Ciao
Assolutamente sì. Grazie,
Lorenzo, allora. Ciao
ciao Lorenzo De Cleme.
un abbraccio, mi raccomando,
Ciao.
riposate dopo il programma.
Grazie. E noi salutiamo Lorenzo De Cleme, andiamo al primo brano di oggi, introdotto però dalla sua sigla, perché fa parte della rubrica Una musica può fare, la rubrica settimanale in cui noi mandiamo in onda canzoni che chiedete voi, che sono canzoni che in qualche modo vi hanno così ispirati su questi temi, quindi ecologia, ambiente. Vi chiediamo anche un piccolo commento da mandarci insieme al titolo del brano a clima@radiopopolare.it. Oggi, cara Marianna, che cosa abbiamo? Lascio introdurre
Oggi Federico ci ha chiesto di trasmettere Paradise, un brano di Stratovarius, che è un brano del 97, appunto Stratovarius sarebbe un gruppo musicale power metal
te. Abbiamo dovuto cercarlo, devo dire
Sì,
la
esatto,
verità.
non lo conoscevo. E ci dice come commento, è un inno contro la distruzione del nostro pianeta per mano umana. E poi sottolinea questi versi che tradotti in italiano sono: abbiamo così poco tempo per porre rimedio a questo crimine o perderemo il nostro paradiso.
Paradise.
Late at night I find myself again, wondering and watching TV. I can't believe what is on the screen. Something bad.
il passaggio è un po' ardito tra questi due così, registri musicali, ma questa è la sigla delle note del prof, del nostro Gianluca Ruggeri, a cui diamo quindi il bentornato.
Buonasera, prof.
Buonasera Marianna, buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori, bentrovate, bentrovati.
Questa sera le note del prof le potremmo intitolare "Ma il Green Deal è morto o no?", giusto?
Beh, a guardarsi in giro sembra proprio di sì. Stavo facendo una ricerca online in questi giorni e ho visto che il primo articolo con scritto "il Green Deal è morto" è di almeno 2 anni fa. Quindi sono 2 anni che ci diciamo che il Green Deal è morto, che va tutto male, è un disastro. Dopodiché, insomma, la scorsa settimana sono stati pubblicati 2 documenti importanti. Da una parte un bilancio della riduzione delle emissioni, da cui viene fuori che l'Unione Europea nel suo complesso è perfettamente in linea per raggiungere gli obiettivi al 2030, il famoso 55% di riduzione delle emissioni, e dall'altra parte si è confermato l'impegno per la riduzione delle emissioni al 2040 del 90%.
Visto a ribasso però rispetto a come...
No, è chiaro,
nella
nostra bolla climatica ci siamo molto concentrati sul famoso 5% di flessibilità, no? Il fatto che di questo 90%, un 5% si possa fare con azioni svolte fuori dall'Unione Europea. E capisco perfettamente le critiche, però anche con questo 5% di flessibilità significa comunque che facciamo l'85% di riduzione nell'Unione Europea. Se dovessimo arrivare a questi risultati, io credo che siano risultati straordinari, pazzeschi, importantissimi, e che non erano scontati dopo i risultati elettorali degli ultimi anni, i sondaggi che danno la destra in vantaggio in tutta Europa. Sappiamo benissimo che sono almeno 3 anni che i movimenti di destra estrema hanno preso come obiettivo principale delle loro campagne politiche tutto quello che riguarda la transizione energetica. Ha girato molto in questi giorni sui social questa cosa della sfilata in auto che Fratelli d'Italia organizza a Roma, che è un segnale, no, di questo approccio che ha avuto abbastanza consenso negli ultimi anni. Però non era per nulla
la situazione, potrebbe essere visto anche come un gran successo in realtà quello che i nuovi obiettivi europei.
Ma spesso nella storia succede che c'è una grossa spinta e a quel punto viene prodotta una controspinta e poi si trova un equilibrio, no? In questo momento, se l'equilibrio fosse questo, non è neanche così tragico come a volte lo si dipinge. Su alcuni specifici provvedimenti dentro il pacchetto del Green Deal, che contiene più di 10 direttive diverse in campi molto diversi, alcuni di questi sono stati un pochino smussati, annacquati, ritardati, ma il cuore, soprattutto in termini energetici, al momento rimane vivo. Ovviamente potrebbero cambiare le cose in futuro se continua il consenso rispetto a questi movimenti dell'ultradestra. Io credo però che abbiamo uno spazio di manovra, e lo spazio di manovra è tornare, diciamo così, ai fondamentali. Io ricordo sempre che se abbiamo chiamato questa trasmissione "Giusto Clima" è perché teniamo assieme la questione climatica con la questione della giustizia sociale, e credo che se c'è una cosa che è mancata o che non è stata abbastanza spinta o che non è stata abbastanza qualificata, insomma, è la dimensione della giustizia sociale. La transizione ci serve non solo e non tanto per diminuire le emissioni, questo succederà, e succederà perché oggi le rinnovabili hanno sostanzialmente vinto, oramai da tempo, e abbiamo visto anche i dati in Cina, sono arrivati sostanzialmente al picco delle emissioni, ma una transizione che non tiene assieme anche la giustizia sociale, diciamo, sarebbe un'enorme occasione mancata, e addirittura una transizione che vada a acuire le disuguaglianze non farà altro che trovare la resistenza, l'opposizione di tantissimi ceti che ovviamente si sentono in qualche modo depauperati. Quindi secondo me il Green Deal, con tutti i cerotti, le botte che ha preso negli ultimi tempi, se la cava ancora egregiamente, ma non basta. Quello che dobbiamo fare è tornare ai fondamentali della giustizia climatica.
E grazie, grazie come sempre al nostro Gianluca Ruggeri. E voltiamo pagina. Negli Stati Uniti assicurare la propria casa è diventato più costoso del 38% dal 2019 ad oggi. In Australia una famiglia su sei spende ormai più del reddito mensile in premi assicurativi. Ci sono compagnie assicurative che ormai non lavorano più in determinate zone perché non sono più assicurabili. Alluvioni, incendi, grandinate, uragani sono sempre più frequenti e il settore delle assicurazioni sta subendo dei cambiamenti radicali proprio per via della crisi climatica. Noi questa sera ne parliamo con Pietro Negri, che è consulente del Forum per la Finanza Sostenibile e anche dell'ISPRA, avvocato e segretario generale dell'Associazione Italiana dei Broker di Assicurazione e Riassicurazione. Buonasera, benvenuto.
Buonasera a voi e buon saluti alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Grazie.
Pietro Negri, una cosa che ho trovato molto indicativa è che i due colossi assicurativi Swiss Re e Munich Re non stanno solo aumentando i premi assicurativi, ma stanno dichiarando che alcune aree geografiche sono proprio diventate non assicurabili. Ci puoi spiegare che cosa sta succedendo nel mondo delle assicurazioni?
Ma cercherò di essere breve perché il concetto è abbastanza tecnico e complesso. L'assicurazione si basa sulla legge dei grandi numeri. Quando io assicuro un evento, vado a verificare quale sia la frequenza e l'intensità con il quale si manifesta. Con il cambiamento climatico in certe zone del globo sta aumentando drammaticamente la frequenza e l'intensità di questi eventi dannosi. Possiamo pensare ad esempio alla California, ma anche alle coste oceaniche della Francia e quant'altro. E a quel punto gli assicuratori, che sono di fatto imprenditori privati, che appunto operano finanziariamente per appostare delle somme di denaro in caso di eventi, cominciano a perdere talmente tanto denaro che si ritirano dal rischio, perché non c'è più, come dire, incertezza nel suo verificarsi, ma condizioni quasi pressoché certe del manifestarsi. Una cosa che non si narra, ma è molto interessante a mio modesto avviso, è che quando ci fu COP21, Parigi, si svolse a dicembre. A settembre ci fu un'importante conferenza del governatore della Banca d'Inghilterra, che poi è l'attuale primo ministro del Canada, che disse alla comunità finanziaria e assicurativa: attenzione, perché con le attività che state finanziando e assicurando prima o poi andrete a sbattere, quindi fallirete. Quindi cominciate a rivedere i vostri modelli di investimento e di sottoscrizione dei rischi, altrimenti non sarete più economicamente e finanziariamente in grado di reggere.
Ecco, ovviamente il problema c'è anche in Europa. Parlando di Europa, solo il 20% delle perdite dovute a catastrofi climatiche è coperto da assicurazioni. E per alcuni stati membri dell'Unione la percentuale è addirittura del 5%. Quindi cittadini, famiglie, imprese, tutti, anche governi, sono comunque sempre più esposti non solo all'impatto fisico, ma anche a quello economico causato dal clima. Ma che cosa sta facendo l'Unione Europea in proposito?
Ma innanzitutto quando ci furono le alluvioni in Germania 2 anni fa, ci furono qualcosa come 80 miliardi di danni e circa 120 persone decedute. Voi potete immaginare quale sia l'impatto dal punto di vista assicurativo. L'Unione Europea, soprattutto nell'espressione delle sue due principali autorità di vigilanza, che sono da un lato l'Autorità Europea delle Banche e l'altra è l'EIOPA, l'autorità europea che si occupa di fondi pensione di settore assicurativo, hanno proposto di creare un mega fondo europeo che garantisca in seconda battuta il costo degli eventi naturali derivanti dai cambiamenti climatici. In questo modo ciascuno Stato potrebbe crearsi dei sistemi a livello nazionale, in alcune nazioni già esistono, in Italia appunto ne possiamo parlare fra poco, ma insomma il 31 dicembre entrerà in vigore una norma che riguarda l'obbligo per tutte le imprese di assicurarsi contro le catastrofi naturali, e appunto a livello europeo l'idea è quella di creare un fondo speciale per garantire diciamo la copertura dei danni. Quello su cui si ragiona ancora poco è su tutte quelle opere di mitigazione e di adattamento e di prevenzione che dovrebbero invece essere alla base quando si ragiona in termini di cambiamento climatico di fatto strutturale. Certo. Nei paesi del Mediterraneo assistiamo a dei fenomeni che derivano dall'innalzamento delle temperature, in particolare del Mediterraneo. Nei paesi del nord invece a fenomeni di scongelamento del permafrost, del cambiamento proprio dal punto di vista molto stretto dell'ecosistema. Ci sono delle proiezioni che ci dicono ad esempio che certi vitigni nel 2050, se non faremo nulla per modificare l'andamento di cambiamento climatico, verranno coltivati a nord della Germania, in Danimarca e nel sud della Svezia. E questo mi sembra molto emblematico, insomma, da questo punto di vista. Un'altra iniziativa che si sta portando avanti è molto interessante, si chiama sostanzialmente un blueprint, un tool che sta mettendo a punto EIOPA, che dovrebbe essere pubblicato e insomma messo a disposizione di tutti i cittadini europei entro la fine dell'anno, che permetterà, inserendo le coordinate del proprio casa, del proprio terreno, insomma dei propri beni, di sapere esattamente quale possa essere, con un errore di 20 metri, l'esposizione a inondazioni, esondazioni, frane e quant'altro. Quindi un motivo in più per accrescere la consapevolezza di tutti noi, anche con dati in qualche modo scientificamente validi.
Ecco, parliamo dell'Italia, che ovviamente non è affatto immune a questi eventi, pensiamo ad esempio alle alluvioni in Emilia Romagna, ma non solo. E appunto, come anticipavi prima, la legge di bilancio del 2024 aveva introdotto l'obbligo per le imprese italiane di stipulare una polizza assicurativa contro i rischi climatici, ma poi l'entrata in vigore è stata prorogata. Allora ti chiedo intanto che fine ha fatto e poi perché, come concetto, perché dovrebbero essere le imprese a pagarsi da sole il rischio climatico?
Ma diciamo un doppio aspetto. Da un lato, avendo un sistema assicurativo privato, lo Stato fino ad oggi ha dovuto appostare circa 4 miliardi di media a bilancio ogni anno per far fronte alle catastrofi naturali. È chiaro che aver scaricato in qualche modo sul settore privato l'onere di assicurare questi rischi permette anche all'attuale governo di presentarsi in Europa con un bilancio in qualche modo alleggerito. Qual è stata la proposta? Di obbligare tutte le imprese operanti in Italia, parliamo di 4 milioni e mezzo circa di imprese fra piccole, micro, medie e grandi, ad assicurarsi contro 5 eventi naturali, che sono le frane, le inondazioni, le esondazioni, le alluvioni e il terremoto. Perché si è imposto questo obbligo su tutto il territorio? Beh, perché questi 5 fenomeni non si manifestano nello stesso modo su tutto il territorio. In Sardegna sappiamo che il terremoto non ci sarà mai, ma allo stesso tempo, obbligando tutte le imprese di tutto il territorio nazionale a assicurarsi per questi rischi, permette agli assicuratori di avere una mutualità sufficientemente ampia. Siccome appunto gli assicuratori lavorano sulla legge dei grandi numeri, assicurando un vasto numero di soggetti su un territorio esteso, riescono a coprire finanziariamente le punte di rischio che vanno ad assicurare. A fronte dell'obbligo per le imprese di assicurarsi, esiste l'obbligo per le imprese di assicurazione di offrire una copertura. Ora, il presidente dell'ANIA, cioè l'Associazione delle Imprese di Assicurazione, di recente ha dichiarato che il costo medio stimato per coprire questi rischi è di circa 300 euro l'anno per ciascuna impresa. Ma il problema è che riguarda soprattutto la piccola, micro e media impresa in Italia. Pensate che c'è uno studio della Banca d'Italia che dice che il 70% delle imprese che non si assicura entro 6 mesi dall'evento di fatto fallisce, perché ovviamente non ha più le risorse finanziarie per proseguire. Quindi il fatto di avere una copertura assicurativa permette di rendere questi soggetti, uso un termine abusato, più resilienti, più in qualche modo resistenti anche dal punto di vista finanziario, quindi in grado di ricevere finanziariamente dal settore creditizio, e soprattutto di garantire la sua continuità aziendale in caso di evento dannoso. Quello che ahimè si sa poco è che per esempio questo obbligo esiste già per tutti coloro che hanno usufruito anche del cosiddetto super bonus. A partire dal 1° di gennaio prossimo, tutti coloro che hanno usufruito del super bonus del 110% hanno l'obbligo di assicurare il proprio immobile per gli eventi naturali. Il senso è dire: cerchiamo di responsabilizzare i soggetti che in qualche modo gravano sul bilancio pubblico con delle garanzie assicurative che possono essere erogate dal settore privato, e assicuriamo i picchi di danno, quelli che raggiungono dei livelli tali per cui il settore privato non è più in grado di assicurarli, con l'intervento pubblico.
Ecco, quindi ha un senso, diciamo, volevo capire questa cosa perché...
Io penso che politicamente prima non è stato ancora fatto, l'ho sentito dire da qualche ministro, ma è passato un po' sotto traccia da parte dei giornali, e forse è stato in qualche modo superato perché forse era troppo prematuro, ma penso che sarà un discorso politico prima o poi che emergerà, quello di provare ad imporre l'obbligo di assicurazione in capo a tutti i proprietari di immobile, perché da un certo punto di vista ovviamente si cerca di responsabilizzare proprio coloro che sono portatori di rischio, cercando di imporre quello che apparentemente sembra una tassa, ma in realtà è un modo per in qualche modo partecipare dello sforzo collettivo. Di fatto quei 4 miliardi che vengono appostati nel bilancio dello Stato sono pur sempre emanazione delle tasse.
Sì, esatto.
Quello che abbiamo chiesto è che, per esempio, su queste polizze lo Stato incassa un'imposta sul premio pagato dal cliente. Beh, noi chiediamo che queste imposte vadano a finanziare un fondo che sia utilizzato per la messa in sicurezza dei territori. Se si continuano a lasciare gli alvei dei fiumi intasati, gli argini dei fiumi non curati, e insomma non curare il territorio come facevano i nostri nonni e i nostri predecessori, beh, è un po' un cane che si morde la coda.
Esatto, e qua veniamo anche alla domanda successiva, cioè perché il mondo delle assicurazioni potrebbe avere un ruolo appunto nello spronare la transizione energetica, la mitigazione del cambiamento climatico, cioè c'è un modo in che modo le polizze potrebbero effettivamente premiare chi adotta comportamenti attenti al clima, per esempio i cittadini, ma anche comportamenti più in senso lato di appunto contrasto al cambiamento climatico?
Beh, due cose importanti da sottolineare. La prima è che gli assicuratori sono dei soggetti un po' strani, hanno due cappelli. Da un lato, appunto, garantiscono i rischi e governano la nostra vita quotidiana, ahimè. Dall'altro, con il costo delle polizze che stipulano, che si chiama, ahimè, premio, in realtà in gergo corrisponde al corrispettivo che paga ciascun assicurato, investono, sono investitori istituzionali, spesso anche di medio-lungo termine, perché hanno degli impegni talvolta, per esempio se pensiamo alle polizze vita, anche di lungo periodo. Beh, se gli assicuratori investono male, investono in attività che sono controproducenti e che continuano ad alimentare la produzione di gas climalteranti o comunque cause impattanti antropocentriche sul cambiamento climatico, dall'altro fanno male a se stessi, perché poi aumenta la frequenza e l'intensità di cui parlavamo all'inizio. Quindi Gli assicuratori, fra tutti i soggetti del settore finanziario, sarebbero i primi a dover agire per indurre comportamenti più responsabili sia nei soggetti nei quali investono sia nei soggetti assicurati. Nella legge di cui parlavamo è previsto che gli assicuratori debbano tener conto delle misure di prevenzione e di mitigazione del rischio messe in atto da coloro che sono assicurati con le polizze NatCat, cioè dagli imprenditori. Ebbene, su questo fronte noi abbiamo diversi esempi virtuosi, insomma, soprattutto mi viene in mente in Germania, ma insomma in altri paesi anche europei, dove gli assicuratori hanno delle condizioni contrattuali più favorevoli, ad esempio se l'assicurato dimostra di aver messo in atto delle opere che possono mitigare le conseguenze dannose di un evento catastrofale, per esempio aumentando i massimali assicurati oppure riducendo le franchigie e gli scoperti. Le franchigie e gli scoperti in un contratto di assicurazione sono la parte di danno che resta a carico dell'assicurato, oppure insomma in qualche modo premiando quei comportamenti virtuosi. Vedremo se ciò verrà rispettato, ma insomma da un certo punto di vista, anche sentivo prima parlavate del Green Deal, no? Uno dei pilastri del Green Deal è la tassonomia europea delle attività verdi sostenibili. Beh, in quel testo l'assicurazione è denominata enabler, cioè abilitante, cioè l'assicurazione ove esiste libera finanza, libera risorse economiche per meglio svolgere la propria attività. Ecco, su questo fronte c'è molto da fare, ma credo che insomma se gli assicuratori lo vogliano possono effettivamente svolgere un ruolo rilevante.
Grazie mille a Pietro Negri.
Grazie a voi.
Grazie a voi, consulente del Forum per la Finanza Sostenibile dell'ISPRA, avvocato, segretario generale di AIBA. Spero che ci sentiremo prossimamente. Arrivederci, alla prossima.
Buona serata, grazie.
En Jerez y mis ojos en Roma, crecí y el descaro lo aprendí. Pura por Barcelona, perdí mi lengua en París, mi tiempo en el E, los hills en Milán. En UK, pero mi corazón nunca ha sido mío, yo siempre lo doy. Coge un trozo de mí, quédatelo pa' cuando no estés en tu reliquia. Soy tu reliquia, seré tu reliquia. Perdí la fe en DC y la amiga en Bangkok, un mal amor en Madrid y en México el blond, la mala hostia en Berlín y el este en Granada. El perro nació el coraje, pero el cielo nació en Buenos Aires. En Japón lloré y mis pestañas deshilé, y en la ciudad de cristal fue que me trasquilé. Pero el pelo vuelve a crecer, la pureza también, la pureza está en mí, está en Marrakech. No, no, no soy una santa, pero estoy blessed. Pero mi corazón nunca ha sido mío, yo siempre lo doy. Coge un trozo. Seré tu reliquia.
E questa è Rosalia con Reliquia, e noi voltiamo un'altra volta a pagina. Il nostro Lorenzo Tecleme ha intervistato infatti una delle attiviste italiane alla COP30, di cui appunto vi parlavamo prima. Si chiama Sara Sessa, fa parte dei Fridays for Future Italia, e noi l'abbiamo sentita appunto direttamente da Belém. Lorenzo Tecleme che l'ha sentita per noi.
Raccontaci, come mai Fridays for Future Italia è a Belém?
Quest'anno in effetti è il primo anno che come Fridays Italia inviamo delle persone come delegazione ufficiale durante una COP, e la scelta è stata dettata sia dall'emergenza di affrontare la questione in Italia, visto che stiamo facendo dei passi indietro tremendi sulla questione climatica, soprattutto a livello europeo. Per farvi un esempio, ora l'Europa ha presentato i suoi NDC, quindi il suo pacchetto di politiche e misure che vuole portare avanti con i suoi targets per contribuire all'accordo di Parigi. L'Italia in questo processo si è distinta perché è stato il paese che ha cercato di abbassare, di fare leva per abbassare questi target, includendo delle quote di riduzione da coprire con i crediti di carbonio, che è una delle false soluzioni che sono state molto contestate durante le COP. Inoltre, in questo periodo appunto a livello europeo si sta mettendo in dubbio il Green Deal, stanno portando avanti delle politiche che come ad esempio il Clean Industrial Deal, che stiamo criticando molto come Fridays for Future, che non hanno una visione, diciamo, della questione climatica, che include tutti i settori e che prevede una partecipazione popolare diciamo massiva. E abbiamo ritenuto che fosse necessario unire le forze con le delegazioni delle organizzazioni che sono qui per fare pressione sui ministri che ci rappresentano in questi spazi.
Cosa dobbiamo aspettarci da quello che succede fuori dalla COP? In che cosa consisteranno le proteste che vedremo questi giorni e che finalmente tornano fuori dai negoziati?
La COP è diventata l'occasione per far arrivare a Belém movimenti, comunità locali, organizzazioni da tutto il mondo. Infatti girando per i corridoi della COP e per le strade di Belém si sente continuamente persone che dicono finalmente una COP in un paese dove c'è la libertà di manifestare. E quindi noi qui da Belém stiamo seguendo un'azione al giorno, perché stanno fiorendo le proteste sia dentro la zona dei negoziati ufficiali sia fuori, e tra qualche giorno in realtà proprio il 12 inizierà la cupola dos povos, che è questo controvertice, quindi una coppa alternativa che mette al centro la voce della società civile e che elaborerà le sue richieste per la coppa ufficiale. Inoltre a questo percorso, che prevede assemblee, discussioni divise per assi tematici, verrà poi elaborato anche un documento ufficiale che verrà presentato alla presidenza della COP, che era letto durante i negoziati. Oltretutto, come Fridays for Future, quest'anno abbiamo deciso di fissare la data dello sciopero globale proprio in contemporanea dei negoziati della COP, per fare pressione su questo importante appuntamento. Quindi venerdì 14 novembre ci sarà lo sciopero globale sia qui a Belém ma in tutto il mondo, anche in Italia, con tante piazze diffuse. E inoltre qui a Belém il 15 novembre, che invece è il sabato, ci sarà la marcia di tutte le organizzazioni partecipanti della cupola dos povos per appunto farci sentire e farci vedere, soprattutto durante questo appuntamento così importante. Il 15 novembre è una giornata di azione globale in Italia, per questo ci sarà anche il Climate Pride, invece centralizzato a Roma.
Ecco, il movimento per il clima non se n'è mai andato in questi anni, lo sappiamo, però di sicuro rispetto a quel periodo 2019-2020, la nascita di Fridays for Future, Extinction Rebellion, il periodo di Greta Thunberg, ha perso un po' di quel mordente, di quella capacità di influenzare la gente e di riempire le piazze. Tu credi che Belém sia un po' un'occasione di rinascita per il movimento per il clima globale?
Allora, io sto vedendo che per questa COP anche a livello internazionale siamo tornati a coordinarci tra gruppi nazionali di Fridays for Future, e questa cosa mi dà molto speranza. Poi penso che sia fisiologico comunque per i movimenti spontanei avere dei periodi in cui c'è più stanchezza, in cui siamo costretti a tornare alle nostre vite quotidiane, a preoccuparci delle questioni di tutti i giorni, del lavoro, dello studio, però mi auguro che ci sia presto una nuova ondata di manifestazioni oceaniche, così come è stato nel lontano 2019 ormai. E la speranza mi viene anche dal fatto che in occasione ad esempio della partenza della flotilla verso Gaza ci sono state delle manifestazioni enormi, soprattutto in Italia ci siamo distinti per la grande partecipazione, quindi non è, lo vedo come molto possibile che si torni in piazza così numerosi per gridare insieme e riportare l'attenzione su questo tema.
Sappiamo, abbiamo raccontato anche qui è il giusto clima, come il contesto di COP30 sia piuttosto complesso. C'è Trump che abbandona l'accordo per il clima, c'è un'Unione Europea che disinveste un po' sul tema e si centra più sul riarme e su altre questioni, c'è l'ascesa globale delle destre. Ecco, voi avete delle speranze, delle aspettative su questa COP e dentro la COP, all'interno delle sale dei negoziati, ci sono dei governi che percepite un pochettino più amici?
Questa è la COP che dà la centralità ai governi dell'America Latina, e anche sentendo l'apertura del summit dei leader che c'è stata pochi giorni prima dell'inizio ufficiale della COP, sì, ho percepito molto questa area di sfida dai presidenti anche verso l'America, cioè la transizione effettivamente viene vista come uno strumento per rendersi indipendenti dalle grandi potenze. Ad esempio c'è stato il discorso del presidente della Colombia, Gustavo Petro, che ha detto come le rinnovabili possono diventare quell'occasione di svincolarsi dal fossile americano, e comunque sono tutti paesi che hanno delle grandissime potenzialità per portare avanti degli impianti più sostenibili. L'assenza dell'America certo è un colpo forte, ma più che altro perché l'America è uno dei paesi che più contribuisce alla catastrofe climatica, che ha una quota di emissioni storiche tra le più rilevanti, e quindi comunque sarebbe importante che fossero qui anche per prendere degli impegni, ma con la situazione politica che si trovano, anzi alcuni dei partecipanti della COP stanno dicendo che in realtà è anche meglio che non ci siano, ma per il fatto che, essendo che le decisioni vengono prese per il consenso, se si mettesse l'America di traverso si rischierebbe di non arrivare nemmeno a degli accordi tra i paesi che invece ci tengono a prendere degli impegni minimi per la questione climatica.
Ecco, a proposito di impegni minimi, guardiamo a casa. C'è anche la delegazione italiana, COP30, ha parlato Tajani, ci sarà Pichetto Fratin, che negozia la delegazione italiana all'interno di quella europea. Voi attivisti vi sentite rappresentati dal governo italiano e dall'esecutivo europeo a COP30?
Allora, l'Unione Europea si sta muovendo lentamente rispetto agli impegni che dovrebbe prendere, sicuramente anche per restare in linea con l'accordo di Parigi. Considerate che gli NDC europei sono stati consegnati pochi giorni prima rispetto all'inizio della COP ufficiale, proprio perché non riuscivano a mettersi d'accordo sui target da fissare, e purtroppo sempre di più l'Unione Europea sta pensando di fare affidamento su quelle che vengono chiamate appunto false soluzioni, perché sono degli strumenti come ad esempio il mercato dei crediti di carbonio, più che altro finanziari, che avvallano anche la possibilità di portare avanti dei progetti con uno stampo coloniale, e per vedersi sottratte delle quote di emissioni. È un discorso un po' complicato, però questo si lega molto anche alla questione dei biocarburanti, cioè all'interno anche del piano Mattei, tanto sbandierato dal nostro governo, vengono comunque avvallati dei progetti che prevedono di utilizzare terreni in aree del mondo che adesso vengono considerate più colpite, MAPA, e soprattutto per la nostra posizione storica noi siamo molto legati all'Africa, e quindi con la scusa di produrre biocarburanti noi comunque andiamo a esercitare una forma di controllo su delle aree di questi paesi dove poter fare progetti come li vogliamo noi. Invece l'idea che cerchiamo di portare a queste COP è proprio che invece dobbiamo lasciare l'autonomia ai paesi di poter portare avanti la transizione così come vogliono, cioè in maniera libera, anche perché noi non è che questo ci tengo a sottolinearlo, dobbiamo anche cambiare un po' prospettiva rispetto ai nostri impegni anche finanziari climatici. Noi non è che dobbiamo elargire prestiti, aiuti perché siamo generosi e vogliamo aiutare questi paesi dandogli delle quote finanziarie che poi ci dovranno restituire, quindi comunque aumentando il loro debito, ma la cosa che dobbiamo fare è proprio risarcirli, quindi riconoscere che in realtà siamo noi ad avere un debito ecologico verso i paesi MAPA, e questo debito lo dobbiamo appunto almeno come minimo riconoscere finanziariamente, dando fondi diciamo dando finanziamenti a fondo perduto che non richiedono poi diciamo di essere sostituiti con restituiti con dei tassi di interesse spesso neanche tanto vantaggiosi, perché insomma noi abbiamo solo che da dare da risarcire questi paesi.
Un'ultima domanda: se uno vuole seguirvi, magari sostenere Fridays for Future Italia alla COP30 di Belém, come può fare?
Allora, noi stiamo raccontando le azioni, le proteste a cui partecipiamo sui nostri canali social di Fridays for Future, quindi vi invito a seguirci su tutti i canali, Instagram, Facebook, Telegram. Poi abbiamo lanciato anche un crowdfunding per sostenere il nostro viaggio qui a Belém, perché è stato tutto autofinanziato, quindi per chi volesse darci una mano anche con un piccolo contributo, per noi è davvero importante. E poi faremo video, stiamo scrivendo articoli, quindi speriamo di riuscire a raccontare questa COP su più spazi possibili.
Allora, grazie a Lorenzo Tecleme per questa intervista a Sara Sessa dei Fridays for Future Italia direttamente da Belém. E adesso invece andiamo a un'altra nostra rubrica che ci piace molto, che si intitola Incontro al cambiamento, e cioè qual è l'incontro che in qualche modo vi ha fatto fare un po' un click nella vostra testa, che vi ha fatto così intraprendere un cambiamento di prospettiva e di comportamento in ottica ecologica. Oggi abbiamo il contributo di Sabrina, che ci andiamo ad ascoltare insieme.
Ciao, sono Sabrina di Padova. L'episodio che ha segnato per me l'inizio di un'attenzione per l'ambiente risale a molti anni fa all'estero. Avevo 20 anni e mi trovavo in Olanda con il mio ragazzo. Abbiamo visitato città e paesi e subito mi colpirono l'efficienza dei mezzi pubblici e naturalmente la vastità di piste ciclabili e persone di ogni età a percorrerle. Si respirava davvero una buona qualità della vita. E un giorno visitammo una grande fiera del giardinaggio a Zoetermeer, la famosa Floriade, un evento allestito ogni 10 anni in Olanda, e all'interno di questa grande fiera c'era un padiglione dedicato all'ecosistema. Dentro questo padiglione c'era un enorme carrello della spesa, proprio gigantesco, con all'interno prodotti di ogni genere. Bene, quello rappresentava il consumo medio annuo di ogni persona in un paese occidentale. Quindi lo spreco di plastiche e gli effetti sull'ambiente, devo dire, mi hanno letteralmente sconvolto.
Grazie mille alla nostra ascoltatrice clima@radiopopolare.it, la mail a cui mandarci i vostri contributi.
Abbiamo alcuni eventi da segnalare: 2 webinar sulle comunità energetiche rinnovabili organizzati da Enostra. Uno è domani, giovedì 13 alle 18, e un altro martedì prossimo. Vi invito a vedere tutte le informazioni sul sito di Enostra per iscrivervi.
Venerdì 14 invece, quindi dopodomani, si terrà a Bolzano il workshop Donne Transizione Ecosociale, organizzato dalla Libera Università di Bolzano. Anche qui sul sito trovate tutte le informazioni anche per iscrivervi. A partecipare ci sarà anche la direttrice di Enostra, Sara Capuzzo.
Giovedì 20 novembre a Roma, presso la sede di Italy, Enostra ha organizzato un evento dedicato alla flessibilità energetica per raccontare come è andata la prima fase di Romflex, che è appunto un progetto di flessibilità locale in cui sono stati coinvolti tra gli altri 70 soci romani circa. E anche qua le info sul sito di Enostra per iscrivervi, e poi vi ricordo che c'è un rinfresco finale offerto da Italy.
E poi sapete che c'è Book City, ci saremo anche noi, c'è anche Radio Popolare, c'è anche Gianluca Ruggeri domenica 16 novembre a Cascina Nascosta. Nel pomeriggio ci sarà un incontro verso un nuovo sistema energetico ed economico dalle 14.30 alle 19.30, diversi talk poi anche su rapporto tra clima, viaggio, letteratura ed energia. Andatevi a vedere il ricchissimo programma di Book City, mastodontico. Noi passiamo la linea a Marco Schiaffino in diretta dallo studio 2 di Via Olearo. Salutiamo in redazione Gianluca Ruggeri e Lorenzo Tecleme, e vi salutiamo anche noi, Elena Mordiglia
e Marianna Suelli. Ciao, buona serata.